il nostro viaggio, il viaggio di Sedna nel mondo variegato dei rifiuti, inizia proprio con il viaggio che il poeta e il giovane Goethe compì nel 1786 in Italia. Tra le cose che colpirono Goethe, sicuramente più di tutte le altre, l'allegria, la cordialità, l'arte di arrangiarsi che il poeta aveva incontrato nel popolo di Napoli. A queste caratteristiche aggiunge lo stesso Goethe la dimestichezza con il mondo dei rifiuti e la capacità di trarre dai rifiuti stessi tutto quello che si poteva ancora utilizzare, quindi una vera e propria sorta di lezione di riciclaggio. La società napoletana del Settecento, quindi come del resto anche tutte le altre civiltà preindustrializzate, aveva organizzato un sistema di riciclaggio pressoché totale dei propri scarti, che poi nel tempo si è andato perdendo con l'avvento della rivoluzione industriale. Se all'epoca Napoli quindi aveva colpito Goethe per questa capacità di riciclare i propri scarti, in questi giorni invece sale alla ribalta della cronaca per l'emergenza rifiuti.
Si tratta di un'emergenza che dura in realtà dal 1994, quindi più di una situazione cronica, forse che non di un'emergenza, e che vede una gestione non sempre corretta dell'intero ciclo dei rifiuti, sia urbani che rifiuti pericolosi, dove pratiche illegali hanno portato a una grave crisi ambientale. Parliamo proprio di rifiuti e di gestione illegale di rifiuti con Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, che ha diretto la realizzazione dei rapporti sull'ecomafia dal 1998 ad oggi e che è proprio lui ad aver coniato nel 1994 il termine ecomafia. Buongiorno Enrico Fontana, in linea?
Buongiorno a voi, sì, sono in linea.
Buongiorno. Napoli e la Campania ciclicamente si gonfiano di tonnellate di spazzatura. Insomma, si parla di emergenza rifiuti, anche se, come dicevamo prima, fondamentalmente non è poi un'emergenza delle ultime ore, degli ultimi mesi. Sembra quasi non esserci soluzione di continuità tra la camorra e la gestione dei rifiuti, tanto che vogliamo chiedere proprio a lei: se la munnezza è oro, qual è effettivamente il business dei rifiuti? Qual è il business che si nasconde dietro la gestione dei rifiuti?
Ma alcuni dati per far riflettere ascoltatrici e ascoltatori: soltanto la gestione dei rifiuti urbani nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, quelle cioè dove la presenza dell'ecomafia è più pervasiva, vale oggi oltre 800 milioni di euro l'anno. A questi dobbiamo aggiungere il volume d'affari che si sviluppa con i traffici e gli smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi che, paradosso dei paradossi, finiscono di nuovo nelle regioni dove è più presente la criminalità organizzata. Quindi alla mala gestione dei rifiuti urbani si aggiungono i traffici illeciti di rifiuti pericolosi prodotti in altre regioni italiane. Qui il giro d'affari illegale stimato da Legambiente supera i 2,5 miliardi di euro. Sono fatturati impressionanti. Quando appunto coniò questo termine ecomafia nel 94, lo spunto è arrivato da queste situazioni che noi riscontravamo. I nostri circoli di Legambiente denunciavano discariche illegali di rifiuti e subivano minacce dalla camorra. Quindi abbiamo cominciato a comprendere lì che appunto la monnezza è oro. A proposito di memoria, questa è una frase ormai diventata celebre, che uno dei collaboratori di giustizia del clan Perrella Puccinelli di Napoli, Nunzio Perrella, pronunciò davanti a un magistrato che lo interrogava. Aveva finito di interrogarlo sul suo ruolo nei traffici internazionali di cocaina, gli chiese se aveva altro da dichiarare e il Nunzio Perrella se ne uscì dicendo: sì, vi vorrei parlare di rifiuti. Il magistrato allora accolse questa dichiarazione con scetticismo, disse: vabbè, se proprio non ha altro da dire, chiudiamo l'interrogatorio. E il Perrella disse questa famosa frase: adotto ne decapita niente, in napoletano a munnezza e oro. La criminalità l'ha capita molto tempo fa che la munnezza è oro. Purtroppo noi, come le istituzioni, lo Stato, ma credo anche i cittadini che vivono in quelle regioni, lo hanno appreso amaramente sulla loro pelle con questa emergenza che voi giustamente ormai definite cronica.
Nel rapporto ecomafia di Legambiente di quest'anno, del 2007, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso spiega che a fare affari con i rifiuti non sono solo camorristi, persone che hanno precedenti penali, ma anche persone estranee alla criminalità organizzata. Quali sono quindi i protagonisti di questo traffico?
Ma guardi, anche qui torniamo un attimo indietro nel tempo. Nel 1994-95 come Legambiente abbiamo prodotto due dossier intitolati Rifiuti S.p.A. Delineiamo allora la resistenza in Italia di una vera e propria holding fatta di pseudoimprenditori, di trafficanti di rifiuti, di colletti bianchi, di tecnici, di esperti, di collusioni nel mondo della pubblica amministrazione. È una ecocriminalità che lucra intorno a questi traffici. Stiamo parlando ora ormai di un dato accertato, perché per fortuna nel nostro paese, grazie anche alle denunce di Legambiente, dal 2001 è in vigore un delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti che ha consentito alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria di indagare. Quindi alle nostre denunce si sono aggiunte ora, ed è molto più importante, le indagini giudiziarie. Pensate che negli ultimi 4 anni, da quando questo delitto è stato poi concretamente utilizzato per indagare su questi fenomeni, sono state arrestate nel nostro paese quasi 500 persone, 490 spicci, sono state coinvolte nelle indagini centinaia di società, sono state denunciate per organizzazione di traffico illecito di rifiuti oltre 1000 persone. Quindi questo dà l'idea di una ragnatela, di un network che ormai interessa tutto il territorio nazionale. Le indagini hanno riguardato 19 regioni su 20, sono state attivate un'80 di procure della Repubblica, quindi davvero un fenomeno impressionante. È una filiera questa dell'ecocriminalità dentro la quale ci sono, come ho già detto prima, persone che hanno trovato la strada facile per lucrare profitti. E però a monte, e concludo questa riflessione su chi sono appunto gli ecocriminali, ci sono anche quelle imprese che a questi soggetti affidano i loro rifiuti.
Lei parlava...
Alcune in maniera connivente, altre perché semplicemente risparmiano sui costi di smaltimento.
Enrico Fontana, lei ha parlato di una ragnatela che però in certi casi diventa quasi un buco nero.
E infatti sempre il rapporto Ecomafia 2007 di quest'anno parla di 26 milioni di tonnellate di rifiuti che scompaiono ogni anno nel nostro paese. Cioè sono rifiuti questi che vengono prodotti, ma poi non si sa qual è la loro fine, cioè non finiscono, non si ha notizie di recupero né di corretto smaltimento. Ma allora dove vanno? Dove si depositano questi 26 milioni di tonnellate di rifiuti?
Guardi, anche questo è un lavoro che abbiamo fatto nell'Ecambiente, andando a spulciare i dati nei rapporti ufficiali, perché poi bisogna andarli a cercare questi dati, non vengono esplicitati immediatamente. Una parte di questi rifiuti sono i cosiddetti rifiuti speciali inerti da demolizione. I cittadini li trovano abbandonati lungo le strade, nei parchi, nelle aree verdi, basta farsi una passeggiata, purtroppo in tante realtà del nostro paese, per incontrarli. Un'altra quota importante è costituita invece da rifiuti speciali industriali, e a questi, all'interno di questi rifiuti speciali pericolosi, nell'ordine delle centinaia di migliaia di tonnellate, e qui purtroppo ora ci sono i risultati delle indagini condotte dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei territori più colpiti da questi traffici, finiscono sparsi sui terreni agricoli, finiscono nei corsi d'acqua, finiscono nelle cave. E poi, siccome sono rifiuti che hanno caratterizzati da sostanze pericolose che danno effetti drammatici, cancerogenesi, mutagenesi e quant'altro, li ritroviamo, ahimè, nei bilanci sanitari. Considerate che è stato raggiunto, insomma, un risultato importante di questo studio drammatico nelle aree più interessate dai traffici illegali. Nella zona a nord della provincia di Napoli e a sud della provincia di Caserta sono stati accertati mortalità per tumori anche gravi del 9%, oltre l'atteso, la media attesa per quanto riguarda gli uomini, del 12% per le donne. Quindi a questo punto i rifiuti migrano dai terreni agricoli, finiscono purtroppo nel ciclo alimentare e poi concretamente, ahimè, colpiscono anche le persone che vivono nei territori dove questi traffici illegali hanno assunto dimensioni colossali. Ma questo è accaduto anche in provincia di Viterbo, è accaduto anche in Umbria, è accaduto anche in Emilia-Romagna. Si è passati dalle grandi discariche della Camorra dei primi anni 90, in particolare lungo il litorale di Umizzo Flegreo, alla Terra dei Fuochi, descritta da Legambiente e poi ripresa anche da Roberto Saviano nel suo libro Camorra, cioè come dire, i termocombustori della Camorra. Ecco.
Che cosa intendiamo quindi per Terra dei Fuochi? Dove la localizziamo?
La Terra dei Fuochi è questo territorio dove vivono centinaia di migliaia di persone, in particolare nell'area nord della provincia di Napoli, Qualiano, Giuliano, Villaricca, in parte della provincia di Caserta, dove c'è questa attività criminale in atto, per cui sì, con tecniche anche abbastanza raffinate, ad esempio si buttano in aree ben definite copertoni d'auto che vengono utilizzati come se fossero, come dire, la base di combustibile, e poi sopra questi copertoni d'auto magari si versano rifiuti pericolosi liquidi, quindi si dà fuoco a questi rifiuti, oppure si utilizzano tir, e sono stati utilizzati, di stracci che invece di essere avviati al circuito della raccolta e del riciclaggio, di nuovo vengono imbevuti dei rifiuti pericolosi, e a questi rifiuti, a queste montagne, a queste balle di stracci si dà fuoco. Noi abbiamo certificato questi fenomeni con documentazione fotografica molto precisa. La convenienza dov'è? La spiego con una battuta: un chilogrammo di rifiuto pericoloso con queste caratteristiche, magari solventi che vengono dal ciclo dell'industria chimica, per essere smaltito legalmente può costare fino a 1-2 euro a chilogrammo, quindi cifre anche impegnative, da 0,5 euro, da 50 centesimi di euro fino a 1-2 euro. La ditta che recupera questi rifiuti incassa, poi invece di smaltirli legalmente li avvia allo smaltimento illegale, quindi non sostiene i costi, per cui è tutto profitto in nero. Questa terra dei fuochi noi abbiamo chiesto da anni che venga messa finalmente in sicurezza, che si dia garanzia ai cittadini che lo Stato esiste, e approfitto di questa occasione per rinnovare con forza questo appello, perché purtroppo, nonostante le nostre denunce, le nostre richieste, la nostra disponibilità ad essere presenti anche con progetti concreti per aiutare lo Stato a vincere questa battaglia di civiltà, questo fenomeno non è stato ancora stroncato.
Te l'ha citato Saviano, e proprio nell'articolo che questa settimana possiamo leggere sull'Espresso, che ha dato proprio la copertina al settimanale, Saviano cita dei dati che poi in fondo sono ripresi anche da Teresa Desio nel suo ultimo disco. Saviano scrive che se i rifiuti legali gestiti dai clan fossero accorpati, costituirebbero una montagna di ben 14.600 metri con una base di 3 ettari, quindi sarebbe la montagna più alta del mondo. Parliamo quindi di cifre da capogiro, no? Che cosa non ha funzionato nella politica in questi anni? Cioè, perché la politica non è riuscita in qualche modo a chiudere il cerchio e a risolvere la situazione del ciclo dei rifiuti, e cosa fare per porre fine ad una emergenza del genere che, appunto, dicevamo, ormai è cronica?
Allora, in primo luogo bisogna ripristinare la legalità. Per farlo bisogna dare alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria gli strumenti per intervenire contro gli ecocriminali. Quindi vanno introdotti nel codice penale del nostro paese i delitti contro l'ambiente. Ancora oggi in Italia chi inquina gravemente un fiume, chi apre una cava abusiva, chi saccheggia il territorio rischia meno di un ladro di mele. Un ladro di mele commette un furto, che è un delitto per il quale si finisce in carcere se si viene arrestato in flagranza, comunque si viene arrestati. Questi soggetti sostanzialmente non rischiano nulla, perché i reati che gli vengono contestati vanno in prescrizione in 3 anni e mezzo, 4. Sono reati contravvenzionali, bagattellari, come si dice in gergo giuridico. Ecco, quindi introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale. Il governo in questa legislatura ha approvato un disegno di legge, è all'esame del Parlamento. Noi ci auguriamo ovviamente che tutte le forze politiche sostengano questa riforma di civiltà. Nella precedente legislatura si erano dichiarati a favore sia maggioranza che opposizione, ma soprattutto che questa richiesta venga fatta propria anche dal mondo imprenditoriale italiano. Confindustria deve dire con chiarezza subito che è contro gli ecocriminali, contro gli ecomafiosi, e che chiede anche lei, come Legambiente, come l'associazionismo ambientalista, questa riforma di civiltà. La seconda cosa da fare è un po' un ritorno al passato, se mi permette la battuta. Ascoltavo prima la lettura di Brano di Goethe, no? Cioè, noi dobbiamo praticare in Italia quello che peraltro l'Unione Europea predica da tanti anni, e cioè riduzione dei rifiuti, recupero attraverso la raccolta differenziata, riuso di tutto ciò che è riutilizzabile e riciclaggio della parte che invece deve essere trattata e avviata di nuovo a processi produttivi. Questo la politica l'ha fatto poco e male, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Le 4 regioni commissariate sono quelle dove la percentuale di raccolta differenziata è la più bassa in assoluto. Quindi questo è il punto d'attacco vero. Partendo da questa politica virtuosa che richiede impegno, conoscenza, cultura, coraggio da parte della politica e degli amministratori locali, noi siamo ancora in grado di invertire tendenza. Nella stessa campagna, guardi che ci sono comuni che lo hanno fatto in diverse province ed hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata identiche a quelle dei comuni virtuosi del nord. Non c'è un dato antropologico, certo. Non è che il cittadino campano, se viene chiamato a fare il proprio dovere, non lo fa. Il problema è aiutarlo a uscire da questo incubo dei rifiuti attraverso una politica positiva. Poi certo, il cerchio si chiude con gli impianti di smaltimento finale, però mi perdoni, si chiamano impianti di smaltimento finale. Possibile che si debba sempre soltanto discutere e magari accapigliarci sul finale, e non c'è mai nessuno che mette le proprie risorse, la propria intelligenza a servizio delle politiche che sono a monte?
Beh, Enrico Fontana, con questa domanda, ma anche con i buoni propositi che poco fa appunto lei sottolineava, la ringraziamo per essere stato ospite di Che fine ha fatto Sedna, e ribadiamo insieme a lei che quando si parla dell'emergenza dei rifiuti di Napoli parliamo comunque di un'emergenza che riguarda tutto il paese. Le auguriamo buona giornata.
Grazie, grazie a voi e buon lavoro.